esco di giornata, l'ultimo rapporto della Fondazione GIMBE di Bologna, che è un ente che non fa altro che mettere assieme appunto quelli che sono i dati scientifici, i numeri, e tira delle conclusioni. Abbiamo il presidente della Fondazione GIMBE, come già altre volte abbiamo avuto, Nino Cartabellotta, al telefono, e a lui chiediamo di raccontarci quello che è l'ultimo rapporto. Cartabellotta, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ricordo che Cartabellotta è un medico, è un esperto di fama riconosciuta delle materie di cui tratta, quindi non è un divulgatore come posso essere io. E oggi fa un rapporto, secondo me c'entra appieno quello che è il momento dell'ambiguità che stiamo vivendo e deve essere una sorta di punto di attenzione per noi che comunichiamo. Innanzitutto dico agli ascoltatori di chiamarci all'800 24 0024 e dirci qual è la loro percezione attuale rispetto alle normative che sembrano che ogni giorno si contraddicano. A Napoli bisognava comunque mantenere le distanze, mettere le mascherine, accade che il giubilo per una partita vinta rimette tutti in massa l'uno sull'altro, il giorno dopo dice le mascherine non servono più, non c'è più bisogno, quindi non servono più. E questo naturalmente fa sì che se io vado per strada con la mascherina, come è successo ieri, vengo guardato da ragazzi di passaggio come un vecchio rincoglionito, come quelli che si mettono la cintura e le bretelle per maggiore sicurezza. Ecco, la sintesi del tuo rapporto, Cartabellotta, è proprio che ci sia un disaccordo palese tra gli esperti, una narrazione che è molto basata sull'ideologia e, ahimè, mi dispiace dirlo, anche sull'orientamento politico, che qualcuno dica è proprio così, esattamente così. E questo disorienta completamente i cittadini che vogliono comunque in qualche maniera essere informati.
Ma io comincerei con una puntualizzazione di carattere generale, perché oggi nella narrazione dell'epidemia, della pandemia Covid in particolare in Italia, dobbiamo tenere distinti tre aspetti: quello squisitamente sanitario, quello epidemiologico e quello di comunicazione sociale, comunicazione pubblica. Per quello che riguarda l'aspetto sanitario, è evidente, fuori oltre ogni ragionevole dubbio, che la fase, diciamo, della grande paura è passata. Gli ospedali si stanno svuotando, le terapie intensive analogamente, quindi quelle immagini che anche lei stesso ha citato delle bare di Bergamo sono ormai un lontano ricordo, quindi la grande paura, diciamo, si sta dissolvendo, o magari rimane in qualcuno che l'ha vissuta in maniera diretta. Quindi sul fatto che oggi siamo in una fase ormai discendente rispetto a quello che è l'impatto sanitario, ecco, tendo a precisare questo, quindi della gravità clinica della malattia, siamo tutti d'accordo, credo oltre ogni ragionevole dubbio, che questa fase è passata. Poi c'è l'aspetto invece epidemiologico. Cosa significa? Il fatto che la gravità clinica della malattia, vuoi grazie al lockdown, vuoi grazie alla capacità di assistenza, vuoi grazie al fatto che abbiamo messo, diciamo, in sicurezza le persone più a rischio, non significa che il virus non c'è più, anzi il virus continua a circolare, ci sono anche dei piccoli movimenti al rialzo dopo il 3 giugno, in particolare in alcune regioni, in particolare in alcune province, quindi affidarsi o fidarsi solo di quello che è l'aspetto sanitario, cioè le terapie intensive si sono svoltate, in ospedale non ci va più nessuno, che poi questo non è nemmeno vero, perché ci torneremo dopo, perché noi conosciamo quello che è il saldo dei pazienti in ospedale, cioè non sappiamo quanti entrano e quanti escono, sappiamo che progressivamente ogni settimana sono sempre meno, ma questo non significa automaticamente che non entri più nessuno. E poi c'è l'aspetto della comunicazione pubblica. L'aspetto della comunicazione pubblica nelle ultime settimane, visto che i numeri sono stati sempre meno, diciamo, eclatanti, e quindi c'era anche poco, voglio dire, da dibattere, voglio dire, su quelli che sono i numeri in termini assoluti, si è spostato un po' su quelle che sono le dichiarazioni di tanti, i colleghi autorevoli, esperti, che hanno ovviamente espresso le proprie posizioni, magari facendo riferimento a studi di ricerca di base, che ovviamente prima di diventare comunicazione pubblica devono essere validati, replicati, confermati in altri setting e quindi in altri contesti di studio, oppure da quelle che sono osservazioni cliniche che vengono dalla propria pratica.
Però mi dà atto, Cartabellotta, non dico che questo avvenga per responsabilità diretta di cosiddetti esperti, ci sia un accaparramento fazioso anche delle persone, a seconda dell'orientamento che ho rispetto alla realtà generale, cioè che esista una grande congiura, in questo caso nel nostro paese governativa, di tenere gli italiani chiusi, legati, ingabbiati, in mancanza di altre risposte, quindi si trovano le persone che confermano il fatto che esista ancora un rischio percepibile, o altrimenti che sia stata tutta una grande narrazione strumentale e quindi il virus si è indebolito, il virus si risolverà da solo, non c'è più bisogno, sono state misure eccessive, possiamo tornare alla vita, finalmente la libertà, abbiamo diritto di andare al mare, diritto di divertirci. Si rende conto che, per quanto uno possa negare questa realtà, esiste uno schieramento ideologico anche nella lettura che dovrebbe essere scientifica di questa realtà?
Ma la lettura deve sempre comunque essere scientifica, e noi proprio con il report di oggi abbiamo sottolineato che la scienza per sua stessa natura ha due caratteristiche. La prima, deve sapere convivere con l'incertezza, cioè noi non abbiamo risposte definitive su tutti quelli che sono gli aspetti. E la seconda è che la scienza è in continua evoluzione, quindi è evidente che affermazioni, voglio dire, basate sull'ipse dixit, che ovviamente sono condizionate anche, come diceva lei, da quelle che possono essere non necessariamente dichiarazioni oggettive basate sulla scienza, ma consapevolmente o inconsapevolmente distorte da quella che è la propria attività, il proprio filone di ricerca, la propria attività clinica, oppure anche condizionate da quelle che sono orientamenti che possono essere di tipo politico, di tipo ideologico, di altra natura. Questo è noto nel mondo della ricerca come il bias dal cappello bianco, cioè un qualcosa, voglio dire, che i ricercatori consapevolmente e inconsapevolmente mettono in atto quando comunicano la scienza, che inevitabilmente rischia di essere influenzata da quelle che sono delle posizioni soggettive. Faccio un esempio molto concreto: se io non mangio la carne e mangio prevalentemente frutta e verdura, se dovessi scrivere un libro sulla scienza dell'alimentazione, inevitabilmente le mie attitudini alimentari condizionerebbero anche inconsapevolmente quelle che sono le raccomandazioni che io vado, anche basandomi sulle migliori evidenze scientifiche, a scrivere all'interno del mio testo. Quindi gli scienziati, da questo punto di vista, per poter essere oggettivi devono utilizzare metodi rigorosi, con senso, perché poi si sa bene che in assenza di multiprofessionalità e di multidisciplinarità le posizioni possono essere più o meno, diciamo, ricche di spigoli, motivo per cui, per esempio, quando si producono linee guida per la comunità scientifica internazionale, si fa attenzione che il gruppo sia composto da professionisti che appartengono a tutte le professioni, a tutte le discipline, perché la visione parcellare ovviamente può in qualche maniera, in assoluta buona fede, andare a condizionare anche quelli che sono.
Un attimo, Cattarellotto, solo un secondo, per dare spazio a un ascoltatore, per avere un primo esempio di quanto poi questa difficoltà, non voglio dire che un frutto di incapacità o di volontà di essere tendenziosi, ma la difficoltà poi a trovare un filo per raccontare, come ha detto giustamente la scienza, che non è mai una certezza finale, si risovrascrive sempre alla luce di quella che è la ricerca, quella che è il confronto. Per chi cerca verità assolute, oggettive, naturalmente poi si ricade nella necessità, nella volontà di scegliersi lo scienziato, il divulgatore, l'esperto che più è vicino al proprio bias, cioè al proprio, diciamo, condizionamento e pregiudizio. Sentiamo Roberto da Cremona, buongiorno.
Buongiorno, la domanda è: se a uno gli viene un infarto, viene ricoverato lì all'ospedale, muore per l'infarto, però purtroppo quando gli fanno il tampone lui è positivo, se lui muore viene catalogato come morto per Covid? Questa è la domanda.
Ma perché si pone questa domanda lei?
No, perché voglio sapere come vengono catalogati i morti.
Sì, ho capito, ma cosa
se
ne
cambia?
Se
uno ha il diabete alto, viene ricoverato, muore perché ha il diabete alto, però risulta positivo a Covid.
Sì, ma Roberto, volevo capire il retropensiero, cioè dietro questa domanda. Lei dice si esagerano i morti, perché gente muore per altre cose, viene classificata come Covid, quindi c'è una narrazione che tende a esagerare.
Io non
questo
lo so, chiedo.
Ma
chiedo
non, lei pensa questo? È una domanda, vuol sapere. Lei pensa questo? Sia sincero.
Io non so come viene fatta la catalogazione, penso che per, diciamo, nel dubbio morto per Covid, così vabbè.
Poi vede che prevale il bias, cioè il suo pregiudizio è che sia stata una narrazione che tende a esagerare, quindi lei vuole entrare nel particolare. Adesso le risponderà il professor Cartabellotta. Dice, vedi, allora chi muore per diabete, che è una vicenda che risale ai primi tempi del Covid, se è stato il grande discrimine, esagera con i morti, gente sarebbe morta comunque, sono degli anziani che è fisiologico che muoiano. Nino Cartabellotta, vedi, abbiamo avuto subito la conferma di quello che stiamo dicendo. Questo signore fa una domanda apparentemente neutra, ma che sottende il fatto che lui sospetta che qualcuno tenda a gonfiare il numero dei morti.
Ma guarda, rispondo al radioascoltatore con quelli che sono i dati oggettivi. Noi al momento abbiamo avuto classificati come morti Covid tutti i soggetti che sono deceduti e avevano il tampone positivo. Poi alcuni di questi erano decessi causati direttamente dal Covid per una polmonite interstiziale in assenza di altre patologie concomitanti. Però che cosa bisogna sottolineare? Che siccome la maggior parte dei soggetti deceduti sono anziani, al crescere dell'età cresce il numero di patologie concomitanti, tanto che oggi si parla di paziente con multimorbidità. Dal punto di vista squisitamente fisiologico e patologico è quasi impossibile stabilire se quale sia stata la responsabilità oggettiva del virus determinando una polmonite o comunque diciamo un problema respiratorio.
Poteva portarsi avanti tranquillamente la sua posizione di malato diabetico, la polmonite o cardiopatico, se non ci fosse stato il Covid magari era ancora qui a poterlo raccontare. Ci fermiamo solo un istante, la risposta era quella che abbiamo dato mesi fa, ma se la gente ancora si pone questa domanda, la gente ha dei dubbi sul fatto che sia stata narrata in maniera coerente la storia del Covid. Tra un istante.